Ecco carissimi, siamo qui in questa domenica del Buon Pastore e abbiamo ancora un Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse: io sono il Buon Pastore, il Buon Pastore dà la propria vita per le pecore. Il mercenario che non è pastore e al quale le pecore non appartengono, vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge. E il lupo le rapisce e le disperde, perché è un mercenario e non gli importa delle pecore. Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me, così come il Padre conosce me e io conosco il Padre e do la mia vita per le pecore. E ho altre pecore che non provengono da questo recinto, anche quelle io devo guidare. Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge, un solo pastore. Per questo il Padre mi ama, perché io do la mia vita per poi riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie, io la do da me stesso, ho il potere di darla e il potere di riprenderla di nuovo. Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre mio. Parola del Signore. Allora, carissimi, sapete come ho intitolato questo articolo io? Buon pastore e pecore sbandate. Mi veniva da fare questa riflessione a proposito di questo. Siamo ancora nel secolo della mappatura del genoma, nel 2000, all'inizio del 2000, pare siano stati mappati tutto il genoma umano, pare siano circa 25.000, che poi formano le due eliche del DNA, ma sì, non lo so, può darsi che ne saltino ancora fuori, non lo so, chissà, col progresso non si sa mai cosa può capitare, per esempio io avrei in mente geni che nessuno ha scoperto, non se ne parla, che so io, il gene della sapienza, il gene della virtù, cioè piuttosto il gene della scemenza che trionfa, il gene del vizio, purtroppo no, c'è anche la virtù nascosta, si vede meno, ma c'è, ma il colmo è, sapete qual è il colmo? Il colmo è che questo progresso con queste scoperte, sì, è come dire, ci garantiscono sempre miglior benessere, miglior salute, miglior equilibrio, miglior dominio sul cosmo e sulle malattie, mentre cos'è che vediamo noi davanti a noi? Vediamo una società sempre più fallimentare, fatta di uomini sempre più malati e squilibrati, dove il malessere è di casa, altro che il benessere. E il lume della fede, se non addirittura quello della ragione, va scomparendo sempre più. E perché questo? Sapete perché? Perché l'uomo non sa scegliere o non vuole scegliere il vero, unico, buon pastore. L'uomo moderno, evoluto, progredito, esploratore del cosmo e del genoma, non ha ancora capito che c'è un unico buon pastore. L'unico buon pastore è Gesù, l'unico salvatore è Lui. E sapete perché? Per un motivo semplicissimo, evidentissimo, di cui siamo tutti a conoscenza. Tutti queste scoperte, questi metodi, queste tecniche, queste filosofie in cui si crede e che diventano i pastori moderni, leader di tanti, ebbene tutti questi non sono mai morti in croce per salvarci. uno solo l'ha fatto e ha detto: io do la vita per le mie pecore, e l'ha data veramente fino alla fine. E ce ne fosse stata anche solo una, vi porto questo esempio, no? Se nel mondo i 7 miliardi e mezzo di persone che esistono fossero tutti santi e fossi solo io peccatrice, il Signore ci sarebbe salito sulla croce per me, per l'unica pecora sbandata, anche se ce ne fosse stata solo una. Quindi bisogna sempre dire, mai dire Dio è morto in croce per noi, Dio è morto in croce per me. E nonostante questo, l'uomo moderno continua ad andare a cercare altri pastori, altre salvezze, pastori che possono anche non essere necessariamente persone, possono essere appunto metodi, tecniche, filosofie, religioni, altre religioni, e così cosa succede nel mondo? Che le pecore sono sempre più sbandate. Il pastore sarebbe il buon pastore, il pastore è sempre il buon pastore, ma bisogna che le pecore cerchino lui, scelgano lui. Se scelgono altri pastori, prima di tutto il buon pastore è disoccupato, e secondo, le pecore sono sbandate, e quelle sbandate aumentano invece di diminuire, proprio perché non vanno dietro al buon pastore. Allora, mi veniva da fare questa riflessione che vi rimarrà impressa, non l'ho sentita anch'io, mi è rimasta impressa anche a me. Dunque, siamo dopo Pasqua, Allora, di quali vesti dovremmo essere rivestiti dopo Pasqua? Pensate a quando hanno trovato il sepolcro vuoto, no? E hanno visto i lini afflosciati. Poi Maria si sente chiamare col suo nome, si volta, crede che sia il giardiniere, ma è Gesù, ma era rivestito, non c'è scritto lì, ma c'è scritto nell'Apocalisse: vide un uomo con una veste candida fino alle caviglie, con una cintura d'oro sul petto, eccetera, no? La descrizione ce l'abbiamo nell'Apocalisse, ma insomma, allora, quando è stato sepolto era avvolto solo in teli, in lini, adesso c'era veste candida, sfolgorante. Da dove gli arriva questa veste? Domanda, come dire, inutile, perché è il corpo glorioso, quindi è lui stesso la veste candida. Quando avremo i corpi gloriosi saremo veste candida, saremo il nostro essere, la nostra essenza sarà veste candida. Dopo Pasqua dobbiamo essere, o dovremmo essere, rivestiti di Cristo. Ma cosa vuol dire? Il Signore mi dà ogni giorno un insegnamento, ho avuto un insegnamento questa settimana per darvelo a voi, ma che veramente nuovo, non so come dire, ed è di un'evidenza schiacciante. Allora, Gesù ha dato la sua vita per noi. Cosa significa? Significa che la sua vita l'ha data a me, a te. Possiamo vivere della sua vita. Dovremmo farci un po' furbi, Noi continuiamo a vivere della nostra miserevole natura peccatrice, continuiamo a dire che sono una povera natura peccatrice, quando Gesù, dando la sua vita, l'ha data per me. E il Signore ci ha detto che chiunque lo ama diventa suo figlio. Il Signore ha detto: chi mi ama, osserverà i miei comandamenti, a lui do il potere di diventare mio figlio. Quindi un figlio è erede. In questo caso di cosa? Ma della divinità. Quindi dopo Pasqua dovremmo non più dire sono povera natura peccatrice, questa natura, ma siamo di natura divina, ma siamo figli nel figlio, ma siamo figli adottivi. Ecco, allora, vi porto un esempio, no? Per esempio, se una macchina funziona a doppia alimentazione, no? A benzina e a gas, tu vai avanti col serbatoio di benzina sapendo che quando finisce il serbatoio di benzina puoi agganciarti all'altro serbatoio, no? E cosa facciamo noi? Noi continuiamo ad andare avanti col serbatoio vuoto e siamo finiti e siamo esauriti perché lì di materiale c'era praticamente più, ma non apriamo un rubinetto di quello pieno. Noi avremo a disposizione il serbatoio, perdonatemi l'espressione, della vita divina a nostra disposizione, ma qual è il rubinetto che apre questo serbatoio? È la fede. Io devo credere che il Signore è venuto per comunicarmi la sua vita divina. Gli orientali, i padri orientali sono forti in questo, dicono, ma cosa ci stiamo a fare su questa terra? Siamo qui per diventare Dio, Dio per partecipazione, certo che per di unigenito ce n'è solo uno, ma di figli nel figlio, figli adottivi, ci siamo tutti. Ma dobbiamo aprire il rubinetto, dobbiamo agganciarci e connetterci a questa vita divina. Perché se no ci esauriamo, siamo tutti esauriti, ma anche nel fare il bene, tutto basato sullo sforzo, devo sforzarmi di essere paziente, di essere generoso, di essere mite, di essere... è una gran fatica. Mentre se io credo fermamente che il Signore mi comunica la sua vita divina, mi aggancio, mi connetto alla sua vita divina e quella scorre in me. Non so come dire, faccio l'esperienza della sua vita, che, di lui che vive in me, che mi dà la sua vita, l'ha data la sua vita per me. Il fatto è che io non ne vivo di quella vita, continuo a vivere nella mia povera vita, peccatrice, arrampicarmi su per gli specchi per cercare di fare qualcosa, di avere qualche risultato, ma dobbiamo sapere che dopo Pasqua siamo rivestiti di Cristo e dobbiamo agganciarci a questa, connetterci a questa sorgente di vita divina, e allora capirete che sarà una vita meravigliosa. Fin da qua giù, perché in fondo pensavo anche questo, pensavo, ma i santi sono diventati santi di qua, mica di là, che altro, l'ultimo respiro non hanno più accumulato nessun merito, quindi hanno vissuto della vita divina di qua, mica di là, e anche noi possiamo vivere della vita divina di qua, non pensare, ah qui è dura, ma una volta di là sarà tutto diverso, e una volta di là sarà tutto diverso, devo diventare santo di qua, di là non capita più niente, non merito più niente, e quindi se loro sì, perché noi no, se questa vita divina ci è comunicata di qua, ma perché non viverla già fino a qua giù? E dire, no, sarà bello dopo, adesso un'altra cosa. E il Signore ci vuole veramente dare la sua vita, comunicare la sua vita. E questo ce l'abbiamo in questa Domenica del Buon Pastore, che il Signore dice addirittura che... lascia addirittura le 99 per andare a cercare l'unica pecora perduta, vuol dar la vita a tutti, vuol dar la vita all'unica pecora che non l'ha ancora data, Solo che il problema, sapete qual è? Primo, quello che vi ho accennato prima, è che l'uomo va a cercare altre salvezze, cioè, sì, mettiamola così. La seconda, che sarebbe invece la prima, è che l'uomo moderno forse non si sente neanche più bisognoso di salvezza, non si sente perduto affatto, c'è la scienza, c'è la tecnica, c'è tutti i smart ingegni, perché insomma, per essere salvato, io devo capire che sono in fondo al burrone e devo gridare aiuto a qualcuno che mi butti giù una corda, perché non è che mi tiri su dal burrone afferrandomi per i capelli. Ma capite bene che se uno non si sente perduto affatto, non vede né burrone né che lui è in fondo, non chiede proprio aiuto a nessuno. E quindi rimane lì. Ed è probabilmente questo il problema dell'uomo moderno, è che non si sente per niente bisognoso di chiedere aiuto, non chiede aiuto, non lancia l'SOS, cioè adesso si lanciano gli SMS, ma bisogna lanciare l'SOS tutte le mattine, tutti. Ecco, Gesù Salvatore, che ci ha mica salvati una volta per tutte, tutte le mattine dobbiamo dire l'SOS, Signore, che oggi salvami dai miei sbandamenti, dalla mia capacità di peccare, insomma di percorrere vie traverse. Tutti i giorni abbiamo bisogno che ci si salvi. E viviamo in una società che vive all'esterno di se stessa, si sazia di beni effimeri, di apparenze. L'importante è l'apparenza, l'importante è quel che si ha, che so, la macchina, questo, quell'altro, ma io una volta l'avevo intitolato così questo commento del buon pastore. Dobbiamo andare alla ricerca di qualcosa, sapete di che cosa? Non della pecora perduta, ma dell'anima perduta. L'uomo moderno sembra che non sappia più di avere un'anima. Ricerca i beni temporali, che vada tutto bene qua giù, salute, casa e tutto, ma l'importante è la salvezza dell'anima, perché qui tutto passa, qui dura un pochino, ma poi finisce. Di là sarà eterna la vita che inizierà, sarà eterna. E quella è la salvezza importante, la salvezza dell'anima. Invece sembra che adesso quello che conta è l'esterno, l'esteriorità, se poi l'interno è marcio, ma non importa. Quello che appare, l'importante è quello che appare. Quindi, sapete, dobbiamo partire alla ricerca, sapete di che cosa? Dobbiamo partire alla ricerca dell'anima perduta, si è persa da qualche parte, tra il secondo e il terzo millennio, ma non se ne parla più di anima. Già, come di... aspetta, c'era un romanzo di Dostoevsky, forse, sì, che in cui il protagonista diceva: ho perso la mia gioia, si è persa da qualche parte tra i 30 e i 40 anni, se qualcuno la incontra me la segnali o me la venga a riportare, l'ho persa. E noi possiamo dire che invece la società ha perso l'anima, tra il secondo e il terzo millennio si è persa da qualche parte, bisogna ritrovare l'anima, ritrovare... La consapevolezza che ciò che è più importante nella vita è l'anima e la salvezza dell'anima, che quella è immortale. E anche tutti questi marchingegni, tutte queste tecniche per mantenere l'eterna giovinezza, eccetera, eccetera. Ma la vera bellezza è interiore, mi viene da pensare alla Madonna, la Madonna che appare dopo due millenni, è sempre giovanissima, è sempre bellissima, nonostante il passare dei secoli e dei millenni. Perché? Ma perché era piena di grazia, l'ha totalmente abitata dallo splendore della gloria divina. È un puro cristallo che riflette la luce increata ed eterna del suo Altissimo Signore. Ah, c'è anche un altro santo, ma quello veramente. È l'enfant terribile dell'Eglise d'Orient, San Simeone, il nuovo teologo, santo bizantino, mamma mia. E lui ha fatto delle esperienze proprio della pienezza dello Spirito Santo, si è trovato nella pienezza dello Spirito Santo e dice cose. E un giorno non sapeva se era nel corpo o fuori del corpo. Si è sentito investito da una luce e sentì che quella luce lo ringiovaniva nell'anima e nel corpo e gli toglieva ogni spessore e pesantezza della materia, cioè tutto quello che anche di materiale era, come dire, decaduto, non so come dire, eh? E quindi questo sarebbe il modo per diventare nuovi fiammanti dentro e fuori, essere abitati dallo Spirito di Dio, dalla pienezza dello Spirito di Dio. Quindi Gesù è venuto a cercarci in fondo al burrone, ma noi dobbiamo accorgerci che c'è un burrone, che siamo in fondo, se no non grideremo mai aiuto e lui non potrà mai gettarci giù la corda per tirarci su. Allora chiediamo questa consapevolezza di essere bisognosi di un aiuto, di essere capaci di lanciare degli SOS. Ecco. Allora, fin qui abbiamo parlato del buon pastore, e mentre invece le pecore sono piuttosto sbandate, quindi dovremmo essere, noi comunque che lo seguiamo, abbiamo comunque scelto il vero pastore, il buon pastore, dobbiamo comunque anche noi cercare di essere un po' delle buone pecore, vi do quattro regolette per essere delle buone pecore. Prima, coltivare la pace considerando le cose belle che notiamo attorno a noi e le cose positive che notiamo nelle persone che ci circondano. Abbiamo un po' una tendenza, una forza di gravità che ci porta verso il basso, a vedere il negativo delle situazioni, a vedere il negativo delle cose, a soffermarci su se uno mi ha fatto un torto, quello non perdo mai più la memoria, perdo la memoria per le cose belle, ma il minimo torto, quella memoria la conservo in secula seculorum, e quindi siamo fissati sul negativo. Ecco, allora noi cerchiamo invece di spostarci dal piede sinistro al piede destro, soffermiamoci sul positivo, sul bello, perché se no, se ricordiamo il negativo, siamo sempre lì a contemplare le cause di tristezza, ciò che ci arreca tristezza, ma dobbiamo veramente farci furbi, ma chi ce lo fa fare di stare a guardare quello che ci rigirare il coltello nella piaga, ma guardiamo il fiore che ci hanno dato, quello non ci causa tristezza. Quindi prima regoletta, seconda regoletta, fare l'esame di coscienza in positivo, Allora, ricordatevi almeno tre momenti lieti vissuti lungo la giornata e scovateli col microscopio, col telescopio, che non lo so, ma finché non li avete trovati non andate a dormire, state alzati fino alle 4, se non li avete trovati prima delle 4, Bisogna veramente scovare le cose belle, perché se no siamo circondati. Come diceva Chesterton, l'uomo non morirà per mancanza di meraviglie, ma per mancanza di meraviglia. Non sappiamo più meravigliarci, ma è primavera, ci sono i fiorellini che sbocciano, ma sappiamo guardarli. È primavera, adesso è venuto fuori il caldo, il sole splendente, ma sappiamo vederlo. Quindi fare l'esame di coscienza in positivo, ricordare almeno tre momenti lieti e anche tre qualità belle di persone che abbiamo incontrato, non ricordare chi ci ha fatto il dispetto, ha detto la parola offensiva, ma chi ci ha detto fatti un sorriso, come vi dicevo l'altra volta, fate un sorriso e date un po' di paradiso, ricordiamo questo. Seconda regoletta, l'esame di coscienza in positivo. Prima coltivare la pace considerando le cose belle, secondo fare l'esame di coscienza in positivo. Terza regoletta, questa sì che bisogna metterla in pratica, dobbiamo essere positivi e benevoli anche verso noi stessi, ma in noi in tanti c'è come uno spirito di condanna, di accusa, che sempre ci rimprovera. Questo non è lo spirito di Dio, questo è quello del nemico, l'accusatore è il nemico. Quindi, amare gli altri come se stessi, bisogna imparare ad amare se stessi se vogliamo amare gli altri, perché se non amiamo neanche noi stessi, come possiamo amare gli altri? Gli daremo la stessa dose che diamo a noi, poveri altri. Dobbiamo convincerci che per quanti sbagli possiamo aver fatto, non sempre per analizzare eccetera eccetera, ma non possiamo averli fatti tutti noi, ma ne hanno fatti un po' gli altri, ma lasciamo un po' anche gli altri, cioè non torturiamoci, tormentiamoci continuamente, questo spirito di condanna non viene da Dio. Quindi terza regoletta, essere positivi e benevoli anche verso noi stessi. Quarta regoletta, che è alla base di questo atteggiamento, credere fermamente che Dio ci ama sempre, anche quando non lo meritiamo, perché noi quando abbiamo questo spirito di accusa, di condanna, eccetera, diciamo, ma tanto io non lo merito, tanto io non lo merito, ma non abbiamo capito niente di chi è Dio. Dio è padre, è sempre padre, è sempre padre buono, lui ama non perché noi lo meritiamo, ma perché lui è amore, non è capace di fare altro. Quindi, però per farne l'esperienza di questo amore dobbiamo crederlo fermamente, non dire ma io non lo merito, non, così non lo crediamo per niente, ma non attribuiamo a Dio quello che è. Dio è amore, ci ama anche quando noi siamo pecore sbandate, e amandoci ci rende pecore buone, ma noi dobbiamo andare a Lui così come siamo, anche quando siamo pecore sbandate, sapendo che Lui è lì pronto per renderci pecore buone. Vi dicevo all'inizio, dobbiamo connetterci a questa fonte di, che è tutto amore, tutta bontà, che scorrerà in noi, circolerà in noi, ma se noi voltiamo le spalle dicendo no, io non lo merito e quindi non mi avvicino, allora certo che non ci connettiamo, non ci connettiamo proprio, non potrà circolare niente in noi. Ecco, allora oggi come vitamina spirituale, vorrei darvene una, oggi sono particolarmente contento, sapete che giorno è oggi? Oggi è il 21 aprile, festa di chi? Di Sant'Anselmo d'Aosta, oggi è il nostro santo, oh Sant'Anselmo era veramente... un portento, e quello che scrive è di un'attualità incredibile, pensare che è vissuto quasi 1000 anni fa, è morto nel 1033, quindi fate un po' il calcolo, ed è la base, è conosciuto per la sua filosofia, per la sua teologia, lui è la base ha iniziato la scolastica, la teologia scolastica sarebbe quella teologia che ha cominciato con Sant'Anselmo d'Aosta a fare una sintesi propria. Prima anche le università, le scuole di teologia, era un commentare sentenze di altri, per esempio anche San Tommaso d'Aquino, le famose sentenze che commentavano gli apprendisti teologi erano le sentenze di Pietro Lombardo, anche San Tommaso d'Aquino ha commentato le sentenze di Pietro Lombardo, e Sant'Anselmo è il primo che si è lanciato in una sintesi un po' personale sua, senza appoggiarsi ad altri, e poi ha scritto la famosa prova ontologica dell'esistenza di Dio, questa è una delle prove di Sant'Anselmo, E poi è stato fatto vescovo, è stato abate benedettino dell'abbaia di Bec in Francia, e poi è stato fatto vescovo di Canterbury, è stato mandato in Inghilterra ed è morto vescovo di Canterbury. E abbiamo dei suoi scritti che, non so come dire, c'è un filo diretto quando lui parla col Signore, e ci si ritrova, quelle esigenze, quelle preghiere che faceva lui sono esattamente le cose che sentiamo noi. Allora oggi ve ne dico una, l'ho intitolata Sospirare con speranza. Dice Sant'Anselmo al Signore: ti scongiuro, Signore, fa che non abbia a disperarmi sospirando a te, ma attenda nella speranza. E se anche un po' devo rimanere digiuno di quello che ti chiedo, e quindi se prima di saziarmi devo sospirare un po', almeno dopo i miei sospiri dammi ciò che ti chiedo, dammi ciò che mi possa saziare. Chi di noi non pensa la stessa cosa, non fa gli stessi sospiri e non ha la stessa speranza che dopo i sospiri arrivi la grazia. Allora, per intercessione di Sant'Anselmo, oggi Sant'Anselmo intercedi per noi, per intercessione di Sant'Anselmo chiediamo questa grazia che dopo i sospiri vediamo l'arrivo del Signore, sentiamo la connessione con Lui e circolerà in noi la sua vita divina. Ecco, credo, il più grande augurio che vi posso fare. E così vi saluto, ciao a tutti e buona domenica da Vilma.